Ascoltatemi bene, perché voglio raccontarvi questa storia. Un prigioniero arrestato per lo stesso motivo per cui la sua famiglia era stata distrutta, la razza, fu chiamato al capezzale di un moribondo, un soldato la cui vita era stata devastata dalla guerra. Ricoperto di croste e fasciature, il moribondo farfugliò questa dolorosa richiesta. Facevo parte di un gruppo di tiratori scelti e 30 nostri uomini sono saltati su una mina. Per rappresaglia riunimmo 300 persone della vostra razza, uomini, donne e bambini, in un edificio che, dopo averlo cosparso di benzina, demmo le fiamme. Tutti coloro che sfuggivano alle fiamme cadevano sotto i colpi mortali delle nostre mitragliette. Ricordo in particolare una madre, un padre e il loro piccolo bambino. I genitori coprirono gli occhi del piccolo e scapparono gridando, ed io sparai, ed essi caddero. Non posso togliermi dalla mente le grida di quella famiglia, e adesso che sto per morire, chiedo che qualcuno della stessa razza possa perdonarmi. Sto morendo, ma non ho pace. Ti prego, dammi il tuo perdono. Il prigioniero fissò quella massa di carne informe ricoperta di bende. All'altezza degli occhi le bende erano umide di lacrime. Dalle sue labbra non una parola uscì per lenire il dolore del moribondo. L'unico rumore fu il suo passo strascicato verso la porta e alle sue spalle il pianto proveniente da quell'ammasso di carne e bende. Che cosa avresti fatto tu al suo posto?
E su questa domanda emblematica che ha contraddistinto, diciamo, che è stato tra virgolette il tormentone, se così posso dire, anche se non mi piace, ma diciamo è la domanda.
Life motive.
Aspetta, ecco, che ti abbasso un attimino il cursore. Voi al posto mio cosa avreste fatto? Innanzitutto diamo al posto nostro diamo il benvenuto al pastore Gabriele Ciantia. Buongiorno Gabriele.
Buongiorno Marco, buongiorno a tutti.
Bene, siamo assieme per diciamo la 44esima o 45esima puntata di questa serie I limiti del perdono, in cui insomma 45 mi fa il segnale Emanuele, che giustamente occupandosi dell'editing sa un pochettino di cosa si tratta. Bene, pochissime parole di commento alla sigla, all'introduzione. Il soggetto, l'interprete di questa vicenda vera successa nel periodo triste della Seconda Guerra Mondiale, capitata a un prigioniero diciamo internato in un campo di concentramento per il solo motivo, per la sola colpa di appartenere al popolo di essere ebreo, di appartenere diciamo
popolo di Israele,
anche se a quei tempi un popolo di Israele vero e proprio non esisteva. È successa a Simon Wiesenthal, scrittore e autore di questo libro alla quale ci siamo ispirati, Il girasole, I limiti del perdono, che trovandosi appunto in questo campo di concentramento viene preso con la responsabilità di essere il primo ebreo che passava vicino all'ospedale da campo, viene preso, viene messo davanti a questo, mia nonna avrebbe detto sto soldateggio, questo ragazzo che faceva parte del corpo dell'SS, che si è macchiato di crimini efferati come tutti i giovani della sua generazione, e che in punto di morte sente la necessità di confessare la sua colpa e chiede sente il bisogno di essere perdonato. Abbiamo detto tante cose su questo bisogno: un bisogno vero, un bisogno diciamo di convenienza, una situazione particolare. Sente il perdono, sente il bisogno di essere perdonato. Io ascoltavo la trasmissione dell'altra volta. Uh-huh. Diciamo che Wiesenthal sul momento decide di girarsi, dargli le spalle e andare via. Poi non abbiamo capito se il perdono gliel'ha concesso o non gliel'ha concesso. Sul momento va bene così, Gabriele, si alza, sì, e se ne va. Sì. E poco dopo, insomma, quel ragazzo muore. Però questo suo gesto lo porta a preparare una domanda per iscritto, inviarla a gente famosa del suo tempo che in un modo o nell'altro ha avuto a che fare con la Shoah, e raccogliere le risposte, che sono le più variate, le più variegate, in questo libro. E noi man mano siamo andati a commentarle. Ecco, oggi l'interlocutore di oggi chi è?
Sì, ha un nome abbastanza lungo, tanto che viene abbreviato, no? J.H.S. Brant Slott, che è vissuto tra il 1906 e il 1972, membro della resistenza olandese durante la Seconda Guerra Mondiale.
Quindi un partigiano
credente, cattolico, molto probabilmente non ebreo. La sua risposta è alquanto corposa e ancora una volta ci offre vari spunti di riflessione. Originale è il punto di partenza. Lui dice nella lettera in cui il dottor Wiesenthal mi chiede il mio punto di vista sul problema del perdono, leggo questa frase: ci si continua a ripetere, fatela finita, perdonate, dimenticate, eccetera. Sono andato a vedere, effettivamente Wiesenthal conclude il suo racconto citando due passaggi molto brevi che l'opera che stava compiendo, come dire, non era, non tutti erano d'accordo, cioè alcuni, no? Cioè, una parte dell'opinione pubblica che in qualche modo diceva che forse avrebbe dovuto smettere di
girato tutto il mondo alla ricerca di coloro che erano sfuggiti alla giustizia,
infatti. E quindi lui parte da,
quindi c'è un invito specifico: lasciali perdere, poverini, o se non poverini,
sì, sì,
comunque
sì.
Non rovistare più la brace,
ecco,
diciamo.
Lui infatti parte da questo presupposto e si chiede che cosa effettivamente che stanno chiedendo queste persone quando dicono a Wiesenthal, no, di farla finita, di perdonare, di dimenticare. Lui dice: vorrei osservare che le persone pronte a esortare, appunto, a farla finita, a perdonare, dimenticate, credono di esprimere con queste parole una sola cosa, un solo atteggiamento, un solo punto di vista. Ma lui dice: non è così. C'è differenza tra il farla finita, il perdonare e il dimenticare. Farla finita vuol dire che egli, cioè Wiesenthal, dovrebbe smettere di trascinare dei criminali davanti alla Corte di Giustizia. Perdonare significa chiedere di dichiarare che per quanto lo riguarda le colpe sono espiate. E dimenticare significa che tutto questo complesso di fatti e vicende deve essere cancellato dal libro della storia.
Io, perdonami, probabilmente in questo momento ci stanno ascoltando anche gli amici di Roma, e chissà tra questi amici di Roma quanti hanno perso qualche parente nella strage delle fosse ardeatine, no?
Certo.
E chissà, ascoltando una frase del genere, che magari poi avrà un seguito e spiegherà, come gli si stanno rodendo dentro, chissà come gli girano le interiore.
Certo, ma infatti lui stesso, no, questo autore continua e dice: molti non si domandano seriamente che cosa richieda a noi la giustizia e l'amore, ma semplicemente non vogliono più ricordare un fatto storico orribile e sconvolgente, preferiscono liberarsene. Ecco, forse dietro appunto queste richieste c'è l'idea di cancellare determinate immagini che ci fanno stare male, ma quello che chiedono, come dire, secondo il nostro autore, va a demolire vari elementi della morale e dell'etica. L'idea di farla finita in qualche modo era la richiesta di smettere di cercare questi criminali nazisti, no? Quindi basta, forse hanno pagato, tra virgolette, il loro prezzo. Ma lui distingue il semplice dire: beh, forse non è più il caso, lasciamoli perdere, dall'idea di perdonarli. cioè dal dichiarare che forse è il caso di, come dire, non imputare più loro le colpe, e soprattutto lui dice dimenticare. Il dimenticare non è legato necessariamente alla ricerca di questi criminali, ma il dimenticare è un colpo di spugna sulla storia, eliminare il fatto dai libri di storia, cosa che appunto non è possibile. Forse questa gente, lui aggiunge, non si rende conto di quello che sta chiedendo, vuole soltanto, ripeto, eliminare davanti ai loro occhi un'immagine che è scomoda, un'immagine che sicuramente fa soffrire. Continua il nostro autore, dice: sicuramente è difficile, no, far fronte e rispondere a queste richieste, e mi consente di cominciare con l'aspetto più semplice. Dicono si deve dimenticare, è un po' quello che Marco stavi dicendo tu, ma nessuno che sia stato anche solo in parte colpito può dimenticare. Come potrebbe dimenticare? E oltretutto è lecito dimenticare? Dovremmo dunque cancellare dalla nostra memoria ci abbiano direttamente colpito questo periodo di storia della stirpe umana? Non dobbiamo sapere che cosa abbiamo fatto e che cosa abbiamo subito? Dobbiamo sapere, per ragioni puramente scientifiche, che cosa è accaduto a noi uomini, perché altrimenti non avremo mai un'idea neppure approssimativa di ciò che abbiamo fatto di buono o di cattivo.
Mi permetti un intervento? Io mi rendo conto che il giorno della memoria, o parlare di queste cose periodicamente o farne, serve, e come. Io ho conosciuto dei ragazzi ventenni, quindi che hanno la metà dei miei anni, che sostenevano che la Shoah, che l'Olocausto fosse tutta un'invenzione. Sì. Quindi ragazzi che giustamente o hanno dimenticato, o qualche nostalgico gli ha raccontato una versione totalmente distorta, per cui non si può dimenticare, proprio per evitare che dei ventenni, dei diciottenni si riempiano la testa di cose totalmente errate. Cioè, qui si parla di massacri, si parla di genocidio, perdonami se...
No, ma il nostro autore, no, questo personaggio che ha fatto parte della resistenza olandese durante la Seconda Guerra Mondiale, si pone appunto questo problema e continua e ribadisce, peraltro dice: qui si tratta di questo, dovrebbe un ebreo voler dimenticare? Come dire, lui dice: io non sono ebreo, non ho vissuto, ma già il fatto che mi si chieda di dimenticare effettivamente mi sembra un controsenso. Ma lasciamo da parte noi cristiani, e lui dice in qualche modo forse noi abbiamo una responsabilità in quello che è successo, perché per la nostra sensibilità forse avremmo dovuto fare qualcosa in più. Ma lasciamo perdere noi, dovrebbe un ebreo dimenticare? Quando in realtà lui aggiunge: nessun altro popolo è così intimamente, secondo me, così essenzialmente legato alla storia del mondo, proprio per le sue secolari sofferenze, da poter o da dover dimenticare qualcosa di ciò che ha vissuto e tuttora vive. Deve mantenere uno specchio davanti agli occhi degli uomini, dire loro: ecco come siete. Che gli uomini cerchino di liberarsi di questo specchio è comprensibile, ma questo non significa che non sia necessario. E effettivamente, come dire, do ragione, no, al nostro autore, quando, parlando del popolo ebraico, ne parla come di un popolo come intrinsecamente legato alla storia dell'umanità, proprio per le vicende che il popolo di Dio, così come ne parla il Vecchio Testamento, ha vissuto. L'ultimo, se vogliamo, come dramma è stato l'Olocausto, ma non ricordiamoci, no, di quello che ha vissuto da quando è sorto, fin dall'uscita dall'Egitto, o forse anche prima, quando
Abramo. Anche se, concedimi, nelle vicende bibliche sembra quasi che le situazioni paradossali che ha vissuto questo popolo è quasi per colpa del fatto che si dimenticava del Dio, si allontanava da Dio, e qualcuno ha avuto il barbaro coraggio di dire, qualcuno, ma anche voci insomma sì, importanti, che il fatto che il popolo di Israele avesse vissuto il periodo terribile della Shoah, dell'Olocausto, era per il fatto che erano stati i mandanti dell'assassinio di Cristo, così come in passato la Bibbia ci dice che il popolo andava incontro a quei periodi disgraziati per il fatto che aveva abbandonato Dio. La Shoah è il risultato di questa ridondanza della storia biblica. Assurdo.
Ripeto, mi piace ribaltare, no, la domanda, perché credendo a quella domanda in qualche modo si sta dicendo c'è una ragione che può giustificare tutte le angherie contro il popolo ebraico. In realtà, ripeto, capovolgo tra la questione, forse perché proprio scelto dal Signore, forse per quello che il popolo di Dio ha rappresentato, è stato oggetto di attacchi particolari che hanno forse tentato di eliminarlo in tutti i sensi. Comunque ritorniamo alla questione, è un argomento estremamente vasto. L'idea che il nostro autore esprime dicendo che il popolo ebraico deve mantenere uno specchio davanti agli uomini e dire loro: ecco come siete. Che gli uomini cerchino di liberarsi di questo specchio è comprensibile, ma non significa che questo specchio non sia necessario. Così lui dice: non è possibile dimenticare, non è lecito dimenticare, dobbiamo sempre tenere dinanzi a noi, e forse il popolo ebraico, tra virgolette, svolge questa funzione, questo specchio, per dire: io sono quello, no? Quello che è riuscito a compiere la Shoah e lo sterminio.
Sorridevo quando tu avevi nominato questa parola specchio e pensavo alla strega di Biancaneve, no? Che non vuole sentirsi dire la verità, e allora lo rompe il famoso specchio magico.
Infatti
sembra la stessa cosa.
E lui dice: è lecito che agli uomini venga voglia di togliersi dinanzi questo specchio. A nessuno penso che faccia piacere guardare, rivedere le scene, no, dell'Olocausto. Preferiremmo avere di noi una immagine diversa, un parere di noi più umano, ma l'uomo è capace di fare anche quello, e credo che sia giusto che sottolinei, no, questa idea dello specchio. Che dramma, no, hanno vissuto, che dramma ha vissuto l'umanità, cosa hanno sofferto quei 6 milioni di ebrei, ma ancora peggio l'idea di negare che questo sia accaduto, che dei giovani ventenni che frequentano i licei possano ammettere che questa cosa sia soltanto un'invenzione, non è mai accaduta. Ci sono oggi delle correnti politiche che cercano in tutti i modi di sminuire, di negare la Shoah. E tra virgolette, anche se non siamo d'accordo, possiamo capire per quale ragione, ma che lo facciano dei giovani, a meno che non siano già condizionati politicamente, che lo possano fare dei giovani che, ripeto, sono chiamati a costruire, tra virgolette, il loro futuro anche su quello che è stato il nostro passato, diventa effettivamente problematico.
Pausa musicale, riprendiamo da questo sforzo. Forse c'è Emanuele che vuole fare un intervento. Prima
volevo
della pausa
semplicemente dire che si è istituita la giornata della memoria proprio per non dimenticare, perché di olocausti se ne stanno verificando nei secoli tantissimi, e quindi istituire un momento per non dimenticare, tenere sempre viva la memoria affinché non avvengano in nessuna parte del mondo cose che sono accadute negli anni 40 del secolo scorso. Purtroppo oggi nel mondo si verificano ancora degli olocausti, non chiaramente verso gli ebrei, ma addirittura distruzione verso i propri popoli. Tutto questo esodo biblico che stiamo registrando in questi anni, da che cosa è dovuto?
Pausa musicale, restiamo con questa domanda alla Wiesenthal, permettimi se te lo dico. Ma... Beh, pausa musicale.
Su di te si poserà. scenderà la pioggia sul tuo viso, splenderà la luce, io sarò davanti al tuo cammino, non dimenticare chi è il tuo Dio. Io sono lo stesso ieri, oggi e in eterno. Se il tuo orecchio mi ascolterà,
questa frase di Nico Battaglia a proposito di non dimenticare, no? Non dimenticare che il tuo Dio, non dimenticare che il tuo Dio ti fa ricordare che certe vicende non si devono dimenticare. Bene, Gabriele.
Dopo aver affrontato la questione del non dimenticare, lui dice dimenticare no, nel senso che non si può dimenticare, ma perdonare. E passiamo, dice il nostro autore, ora al punto più difficile. Anzitutto io credo che perdonare sia una questione secondaria, e quando l'ho detto mi è rimasto un po', certo, insomma, certo. Che cosa intende dire?
Cioè, una radio cristiana, una cosa del genere.
Non solo, ma tutto il discorso di 40 e passa puntate, dico, di perdonare è una questione secondaria, perché si può perdonare solo a chi chiede perdono, per questo lui dice secondaria, nel senso che non è il perdono punto e basta. Il perdono è conseguenza di una richiesta.
Ma il soldato dell'SS ha chiesto.
Chiede il punto perdono, lui piano piano ora ci arriva, parte dal discorso generale, piano piano poi ci arriva. Quindi, uno, il perdono viene dato a chi lo richiede, ma chiunque chieda perdono deve sapere che cosa ha fatto e come è stato orribile. Quindi, non è solo chiedo perdono e basta, ma ti sei reso conto effettivamente, hai capito quello che hai fatto? Può avvenire che gli uomini non sappiano quello che fanno, e qui quante volte ci siamo chiesti se effettivamente Carl avesse compreso quello che aveva fatto. Però lui lo racconta, lo dice che era angosciato e rivedeva le scene, no, di quello che aveva fatto, quindi in qualche modo sembra che Carl sappia esattamente, ma il nostro autore dice può avvenire che gli uomini non sappiano quello che fanno, allora il perdono è possibile, ma non è cosa che può fare l'uomo. Gesù l'affida al Padre, facendo riferimento alla frase di Gesù sulla croce: perdona loro perché non sanno quello che fanno.
Quindi quest'autore parla di quello che noi abbiamo detto più volte, che umanamente perdonare, ma il perdono divino.
Mi aspettavo che Marco facesse questo intervento. No, è corretto.
Abbiamo trovato un alleato finalmente.
Lui in qualche modo sta distinguendo, sta imponendo i due limiti del perdono, quello umano che, tra virgolette, arriva a non perdonare, a non concepire il perdono, e quello divino, cui perdono è legato a fattori che a noi probabilmente sfuggono, e nella frase di Gesù perdona loro perché non sanno quello che fanno, c'è veramente un mondo perché contraddice quello che il nostro autore ha detto, cioè il perdono viene dato a chi lo richiede solo se chi lo richiede si rende conto di quello che ha fatto e ne comprende la portata, ma il perdono a loro perché non sanno quello che fanno ha una logica che a mio avviso sfugge, no, a quella umana. Non entriamo in merito perché non so dove ci porterebbe,
no?
Lui continua e dice: in secondo luogo ritengo che perdonare sia un atto reciproco, presuppongo un rapporto diretto fra due persone, e io non credo che tra gli uomini alla giustizia della punizione collettiva, quindi io non credo alla giustizia delle punizioni collettive neppure del perdono collettivo. Non è un fatto che, come di amministrativo su tutti indistintamente, è un fatto che può avvenire tra due persone, uno ha sbagliato, l'altro ha subito il torto, ci si guarda negli occhi e ci si perdona, ma la punizione collettiva o il perdono collettivo non ha senso.
Quindi il secondo caso, quello del perdono collettivo, sta seguendo la strada di Wiesenthal e di altri che gli hanno detto: tu non avevi la delega per perdonare per 6 milioni di morti.
Perfetto, infatti lui dice: e non credo che un uomo possa perdonare un altro per quello che ha fatto a un terzo, quindi come la delega di perdono non esiste. Chi potrebbe perdonare Hitler?
Mamma mia, che domanda.
Anche supponendo che si fosse pentito, lo sterminio dei 6 milioni di ebrei, solo i 6 milioni di ebrei potrebbero farlo e forse sarebbero disposti a farlo, ma si potrebbe chiederlo a Wiesenthal? E Wiesenthal ne avrebbe il diritto? Siamo di nuovo, no, alle solite. Rimane questo limite del perdono. Il perdono non può, secondo il nostro autore, avere in nessun modo delega. Ma veniamo ora all'esperienza vissuta appunto da Wiesenthal di fronte a Karl. E quindi lui entra, no, in merito alla questione. Questo giovane SS, questa giovane SS aveva compiuto spaventose atrocità e se ne rendeva conto sul letto di morte e implorava il perdono. È terribilmente difficile, se non impossibile, mettersi nella sua situazione. Che cosa voleva propriamente? Si pentiva o cercava solo di alleviare la sua morte? Voleva un salvacondotto per l'aldilà? C'era forse in lui un po' di sentimentalismo tedesco e di cristianesimo a buon mercato? Preferisco non giudicare. Quel giovane, insieme al suo fardello di delitti, si trovava ormai davanti al giudizio finale di se stesso o di qualcun altro e se ne rendeva conto. Ma che cosa chiedeva il morente? Leggendo il racconto di Wiesenthal mi è venuta in mente la parabola del ricco Epulone e del povero Lazzaro. E qui, giusto per i nostri radioascoltatori, a che cosa fa riferimento? Cos'è questa parabola del ricco Epulone e il povero Lazzaro? La troviamo nell'Evangelo di Luca, al capitolo 16, dopo che Gesù ha parlato di vari argomenti sul matrimonio, sull'uomo che non può servire due padroni, così racconta questa parabola. Ribadisco, si tratta di una parabola, perché qui sembra quasi, no, che Gesù creda nell'inferno, nel purgatorio, cosa che poi in tutta la Bibbia, ma ripeto, sì, non sì. È questa l'occasione, quindi, in realtà non esiste.
Quindi una di quelle favolette che poi Gesù concludeva: chi ha orecchie da intendere, intenda.
Perfetto. La abbrevio, c'è questo ricco Epulone che durante la sua vita gode ovviamente delle sue ricchezze. Alla porta di quest'uomo c'è un poveraccio, Lazzaro, che si nutre delle briciole che cadono, no, dalla tavola, che è ricoperto di ulcere, insomma un mendicante, un clochard, giusto per poter capire. I due muoiono, il ricco Epulone va a finire, tra virgolette, all'inferno, e Lazzaro invece nel seno di Abramo, che insomma è il paradiso. E a un certo punto quest'uomo ricco chiede ad Abramo, per noi cristiani la figura di Pietro,
no,
nella sensibilità con le chiavi, nella sensibilità ecco. No, cristiano-cattolica, e chiede ad Abramo di poter mandare Lazzaro, no, che possa intingere le sue dita nell'acqua e insomma bagnargli le labbra. Abramo risponde: non è possibile, ricordati che tu hai vissuto in vita la tua parte di bene e Lazzaro la sua parte di male. Ora egli è qui consolato mentre tu sei lì tormentato. E poi aggiunge, perché Enrico Epolone chiede ancora ad Abramo, e poi viene questa sorprendente parola, ci dice il nostro autore: esiste un abisso profondo fra noi e nessuno di noi può varcare. Nel caso di Wiesenthal anche la giovane SS era all'inferno, solo che Wiesenthal non era stato portato dagli angeli nel seno di Abramo, ma dai diavoli nazisti nell'inferno delle SS.
Pazzesco, scusami se dico... Sì, la metafora...
Era in un inferno diverso da quello in cui giaceva il giovane, ma fra questi due inferni c'era un abisso ancora più profondo che tra l'inferno del ricco e il paradiso del povero Lazzaro. Quindi questo baratro, no, esisteva tra i due, questo baratro che a nessuno non era possibile colmare. L'unica differenza è che Wiesenthal si trova in una condizione per la quale, e l'abbiamo detto tante volte, forse non era nelle condizioni neanche di poter percepire, ragionare serenamente sul concetto di perdono. Anche se avesse voluto, il suo inferno diverso da quello di Karl era comunque un inferno forse peggiore di quello di Karl, e non era possibile in nessun modo varcare questo baratro che c'era tra di loro. La domanda che ci lascia perplessi, dice il nostro autore, è: perché le cose devono essere così? Perché questo abisso? Vi è un limite al perdono? Per il perdono non vi sono limiti. E quindi questo autore prende posizione forte: non c'è perdono, rifacendosi alla frase: no, perdono loro perché non sanno quello che fanno. Quindi per il perdono non vi sono limiti. Naturalmente, subito dopo la parabola del ricco, Gesù dice: quando tuo fratello pecca, correggilo, e quando si ravvede, perdonalo. Persino se pecca 7 volte al giorno e 7 volte torna da te e dice: mi dispiace, dovrai perdonargli. Nessun limite al perdono, ma un abisso. E questo abisso significa che dobbiamo respingere la richiesta di coloro che dicono a Wiesenthal: fatela finita. Non si deve cioè abusare del perdono. Io ho l'impressione che la giovane stessa abbia commesso un delitto che nella sua situazione è anche perdonabile, ma nella prassi del diritto e della politica noi non dobbiamo farlo. La giustizia non è mai in contraddizione con l'amore. La giustizia non consiste solo nel dare a ciascuno il suo, e neppure consiste nel dire: io ti ripagherò. Che cosa sia la giustizia? Si legge nel Salmo 72, è la visione dello stato di grazia. E che cosa è la giustizia? Rimediare alle miserie del popolo, salvare i poveri, ma schiacciare l'oppressore.
Certo che come partigiano ha una buona cultura biblica.
Effettivamente non ci viene detto molto, ma è una persona estremamente, come un conoscitore della Sacra Scrittura. Ecco, e questa ancora una volta contrapposizione viene fuori tra l'idea del perdono sempre e comunque, ma che comunque non ci permette di varcare questo baratro. Quindi l'idea di giustizia che non si oppone all'idea dell'amore, di giustizia che non si oppone all'idea di perdono. A questo si deve attenere Wiesenthal, e in effetti nella parabola del ricco e pulone Gesù conclude dicendo, quando il ricco chiede, no, a Mosè: manda qualcuno ad avvisare i miei parenti, no, perché non commettano l'errore che abbia commesso io e quindi si ritrovino qui all'inferno, Gesù dice: avete Mosè e i profeti, ascoltateli. Come per dire, esistono dei parametri, esistono degli indicatori, no, di direzione. Quindi, seguite quello che c'è scritto. Karl aveva avuto la possibilità, certo, aveva conosciuto questi indicatori, questi parametri, li aveva rigettati, erano stati cancellati con la forza, e oggi, tra virgolette, ne paga, secondo il nostro autore, ne paga le conseguenze giuste, perché questo baratro in mezzo tra il perdono e la giustizia non è possibile varcarlo.
Concludiamo qui. Non riesco.
Non ci sono sempre parole.
Non riesco ad aggiungere, perché effettivamente questa idea del baratro è un'idea che ancora devo maturare. Però sono convinto che nel baratro non può accadere, non, non può cadere il ricordo, non può finire nel baratro del dimenticatoio quello che è successo. Bene, un'ultima domanda: siamo in grado già di dire qualcosa su il prossimo interlocutore della prossima puntata?
Sì, la prossima volta sentiremo il parere di una donna, Dorothee Sollen, che è una teologa tedesca.
Bene, interessante.
È nata nel 1929,
quindi sarà luterana, io presumo.
Probabilmente.
Bene, un'ultima cosa, ricordiamo ai nostri radioascoltatori la nostra casella di posta elettronica.
Sì, quindi scriveteci a catania@radiovocedellasperanza.it.
Mettete nell'oggetto i limiti del perdono oppure il perdono ed esprimete il vostro parere, che non necessariamente deve essere
d'accordo,
favorevole, potete esprimere anche chiaramente un'idea totalmente diversa. Col pastore Gabriele Ciantia cercheremo poi nelle puntate successive di commentarla assieme. Ti ringrazio Gabriele, ti ringrazio per averci lasciato
sempre dei punti interrogativi.
Bello, però bella la puntata di oggi, interessante, interessantissima. Ci sentiamo la prossima volta, una buona giornata.
Abbiamo trasmesso I limiti del perdono, spunti di meditazione tratti dal libro Il girasole di Simone Wiesenthal, un programma della RVS a cura di Marco Carmina e il pastore avventista Gabriele Ciantini.